Oh, la modalità d'esame me la descrivo adesso, nel senso che era un tema che andava toccato oggettivamente. Allora, vi ricordo che abbiamo lo scritto il 29, 29 gennaio. Lo scritto consta di 18 domande a risposta chiusa. Vuol dire che sono 18 domande a 4 risposte possibili. No, non proprio troppo evidenti, però sono abbastanza evidenti se uno ci pensa con un minimo di buonsenso, nel senso che l'ho fatti fare è chiaro che erano un'intenzione molto minore di quelli che vengono a fare l'esame, però l'hanno fatto dei miei amici, dei figli di miei amici, eccetera, eccetera, e a lume di naso sono arrivati a 16-17 senza aver studiato niente, quindi voglio dire, immagino che uno che studia potrebbe prendere qualcosina di più. Per lo scritto però, per questo tipo di scritto, che io scelgo di fare anche per una ragione, diciamo, pratica, nel senso che poi lo troverete in quasi tutti i concorsi che andate a fare in un secondo tempo, se voleste andare in Europa da qualche parte per fare dei pre-screening e delle preselezioni anche di lavori, eccetera, eccetera. Diciamo che dobbiamo adottare una specie di letto di Procuste anche qui, nel senso che come tutte le cose, il tipo d'esame richiede un certo tipo di atteggiamento. Per cui non è un esame in cui ragionare più di tanto lo scritto, oggettivamente. Lo scritto conta, come credo di avervi detto, di avere fiducia in quello che si è fatto. Nel senso che di norma, se uno arriva con una preparazione decente e una certa calma, la prima domanda che gli sembra giusta è quella giusta. Il problema qual è? Che poi uno ci ripensa, perché abbiamo visto che la ragione da questo punto di vista è un po' così, no? C'è un po' vagamente come i cornuti, ci torna sopra, e quindi cominciate a porvi dei problemi, cominciate a reinterpretare quello che avete scritto e normalmente correggete sbagliando. Per questo motivo lo scritto vi darà 20 minuti di tempo. 20 minuti di tempo sono molti più di quelli che avete normalmente, perché vuol dire più di un minuto alla domanda, che è un sacco di roba oggettivamente, se vi mettete a fare i conti. Il che vorrà dire appunto che conviene affrontarlo con un minimo di leggerezza, nel senso che vanno lette le domande, un momento di calma, si guarda qual è quella che sembra giusta, si risponde e si va avanti, senza tornarci sopra, senza cominciare a chiedere a tutta l'aula, senza cominciare a fare gli sbandieratori di Siena e compagnia cantante che ci sono spesso e volentieri, e una volta fatto si consegna. Stop. Non c'è da tornarci più di tanto, consiglio due letture al massimo, perché la terza lettura diventa un dramma. Prima lo facevo con 45 minuti e non vi potete immaginare che diavolo di casino veniva fuori. Per cui alla fine abbiamo convenuto che questa è la strategia migliore. Una cosa che poi vi ridirò quando faremo lo scritto è che le domande devono essere, come dire, autosufficienti. Cioè, se trovate una risposta che andrebbe bene se ci fosse un'altra parola, è sbagliata. Deve andare bene per come è scritta, non bisogna aggiungerci niente, non bisogna fare ulteriori meditazioni in proposito, corsi, cose, ma se fosse così, se no, se ci sono troppi se è sicuramente errata. Ok? Quindi questo è il discorso. Le domande non hanno tutte la stessa valutazione, il voto minimo accettabile, come vi ho detto più volte, è il 16. Quindi 16 e 17 ammettono all'orale, ma non permettono di passarlo automaticamente, ovviamente. Da 18 a 27 potete scegliere se prendere il voto o fare un orale integrativo in tutto l'anno accademico. Questo non so se ve l'avevo detto, ma ve lo dico da adesso. Ovvero sia, il voto dura l'anno, per cui voi potete fare l'orale dello scritto che sostenete a gennaio anche a febbraio, quell'altro, per quanto mi riguarda. Non oltre, perché poi diventa una cosa insopportabile. E 15 implica il salto della sessione e il ritorno al secondo scritto che sarà a fine maggio, 15 o meno ovviamente. Meno purtroppo spesso e volentieri ce ne sono, che è anche una cosa quasi controstatistica. L'anno scorso un vostro collega è riuscito a prendere due, che io francamente pure provandoci non credo che sia possibile, perché insomma c'è un 25% di casualità che potrebbe aiutare, no? Per cui metti le risposte a cazzo, a un certo punto bene o male qualcuno ha imbrocchi. No, proprio da scientifico non è riuscito a più a una. Vabbè, comunque. Avevo visto di peggio solo a economia, dove uno si era fatto dare le domande di un test, ma l'ha sbagliato, quindi mi ha messo tutte le domande di un test su un altro e ha preso zero. È stato bellissimo quello, veramente. E abbiamo fatto una ola, perché dico, una cosa del genere non l'avevo mai vista, neanche a provarci. Però a parte questo, diciamo che due comincia ad essere un voto interessante. Non mi pare ci sia altro per lo scritto. È stata esauriente come questione? Ok. Sì? Aspetta, io non ho sentito niente. A che ora è lo scritto? Alle 10? Mi ricordo se alle 10 o alle 11. Ah, a proposito, c'è una cosa che devo... ve lo dico dopo perché devo andare a chiedere in segreteria, non me lo ricordo. Però comunque non c'è prenotazione. Quindi non, per lo scritto, per l'orale ovviamente sì, ma per lo scritto non c'è prenotazione, per cui si viene e siccome appunto è una cosa rapida, in due o tre mandate al massimo ce lo togliamo. Riempiamo tutta l'aula, ovviamente separando le file, eccetera, insomma sono 130 persone a volta.
E il risultato quando si separa?
Il risultato in linea di massima 2-3 giorni, ma proprio esagerare. Insomma.
Ho detto ore 10-13.
C'è scritto 10-13? Ok, allora dalle 10 si comincia e poi credo che finirà per le 11:30 al più tardi, dopodiché si corregge.
Posso fare un esempio della domanda con le 4 risposte?
Una ve l'avevo fatta l'altra volta, che è quella dell'agenzia di socializzazione, la quali sono i soggetti del processo di socializzazione, e dice agenzie di socializzazione, attori di socializzazione, strumenti di socializzazione, cooperative di socializzazione, c'è gente che riesce a scrivermi cooperative di socializzazione, io francamente mi chiedo con che criterio, perché, ripeto, voglio dire, ci sono... Ah, no, c'è un'altra cosa che devo dirvi, non valuto gli errori, il che vuol dire, tradotto, che conviene in caso di dubbio rispondere comunque, perché c'è sempre il 25% di culo che potrebbe entrare in gioco, se non si ricorda proprio niente, già butto lì, vediamo che succede. Quindi lasciare una domanda in bianco non è saggio, nel senso che io non è che mi metto a fare i conti, che tolgo i punti se sbagliate, anche perché lì arriveremmo, pensate quello del 2 quanto andava a piazza, ma meno 24 comincia a diventare un po' seccante. Quindi detto questo, che perché c'ero arrivato su questo? Per una domanda? Ah, per la domanda, sì, dicevo, volevo addirittura, a un certo punto avevo deciso di mettere le gradazioni di errore, perché siccome ci sono di solito due risposte che potrebbero essere scambiate e due che invece non c'entrano proprio niente, dico allora se sbagliano con quella giusta levo mezzo punto, se sbagliano quella seria ne levo uno, poi mi sono detto perché fare sto casino e quindi ho lasciato perdere. E quindi non c'è nessun tipo di valutazione per l'errore, prendete solo i punti positivi, il che già è un, come dire, un modo per venirci incontro, come dire. 10-13, 20 minuti, niente, tutto qua. Sono, dovrebbero essere 4 o 6 iscritti diversi, per cui di massima non c'è neanche bisogno di né possibilità teoricamente. Ripeto però quello che già vi ho detto, quello che conta è l'autostima, nel senso che se arrivate con una discreta convinzione di voi, lo scritto si fa abbastanza tranquillamente. Se cominciate a non sapere dove mettere le mani, eccetera, eccetera, ci sono dei simpatici dadi a quattro facce che si usano anche nel gioco di ruolo che possono essere d'aiuto. Io devo dire che ogni tanto mi è capitato di affidarmi alla sorte in casi del genere. Mi ricordo lo scritto di Aeronautica, è stata una cosa, però vabbè. Ad ogni modo, domande ulteriori? No, allora sì, madonna mia, che cos'è? Ma perché quando si parla d'esami effettivamente c'è un improvviso interesse, però... Aspetta che non ho sentito niente.
Ogni domanda, quanti punti vale?
Non sono valutabili da voi in linea di massima. Rispondete il meglio possibile. Ci sono da uno e da due punti.
Cioè, 5 punti.
No, no, uno o due al massimo.
Sì? Cinema, si
prego.
Svolgerà...
No, dovrebbe essere qui. Qui? Sì, sì, perché questa è abbastanza comoda, devo dire. Allora, quindi dovrebbe essere qui, però chiediamo poi per conferma, sentite, per conferma in segreteria. Oh, no, dice una domanda, invece ve la faccio io. Vi è capitato di incontrare nel fine settimana una qualche notizia che vi ha ricordato l'ecologia dell'azione di Morin? Per caso? Ce n'è una abbastanza, come dire, piuttosto evidente. Avete sentito parlare dello scherzo che hanno fatto? Ah, vedi? Quando uno, no? Come dire, la spiegazione della questione, che voglio dire, oggettivamente, insomma, in effetti se ne potrebbe discutere estensivamente della cosa, però la spiegazione dei due poveracci qual è stata? Non potevamo immaginarcelo, ma dai, che era esattamente il problema del quale vi parlavo l'altro giorno, ovvero sia agire implica una serie di conseguenze che noi non immaginiamo neanche, ma non è una scusa il dire che non te lo immagini, è normale. Quello è il problema, per cui uno tendenzialmente dovrebbe cercare di agire con, no, contenendosi, perché la minima cazzata che puoi fare, voglio dire, vattela a pesca che uno speaker, sappiamo di che sto parlando, perché ne vedo delle facce un po', come dire, interdette. Allora, ci sono stati due speaker australiani che hanno telefonato all'ospedale dove era ricoverata la principessa di non so dove, cioè la moglie del figlio di Carlo d'Inghilterra, io sono rimasto, mi sono perso un attimo un paio di dinastie nel frattempo, fingendo di essere la regina d'Inghilterra per farsi dare informazioni sulla la gravidanza, per fare uno scoop. Apparentemente una cosa abbastanza tranquilla, no? Che cosa diavolo può succedere? L'infermiera che ci è cascata e quindi ha passato le informazioni si è talmente depressa da suicidarsi. Infatti, visto che non sapete che sto parlando. E quindi sta succedendo un mezzo finimondo, ovviamente, perché tutto il pubblico ha scritto alla radio: fucilate sti due, cacciateli via, eccetera, eccetera. I quali due poveracci sono anche loro devastati, perché teniamo anche presente questo: non è che uno tendenzialmente lo faccia apposta, spesso e volentieri. Perché se, e torniamo al discorso del complotto che vi ho fatto più volte, se ci fosse uno che lo fa apposta, al limite andrebbe anche bene, perché te la potresti prendere con lui e dire: bastardo, che hai fatto? Ma in un caso del genere come fai a prendertela con due? Voglio dire, chiaramente potevano risparmiarsela, ma effettivamente chi avrebbe mai immaginato una reazione di questo genere? Manco in Giappone, probabilmente. Ecco. Però ciò non toglie che una volta che la reazione accade, tu poi paghi i prezzi. Perché quei due probabilmente non faranno più scherzi telefonici, né avranno giornate particolarmente tranquille per un sacco di tempo. Quindi il punto è questo: non solo le vittime, ma pure i carnefici più o meno volontari, se sono persone un minimo decenti, pagano pegno. Per cui il problema dell'azione è effettivamente un problema estremamente delicato da affrontare, capito? Il nostro modo di comportarsi, spesso e volentieri in modo occidentale, è un modo che porta con sé una serie di rimbalzi, una serie di complicazioni sulle quali sarebbe opportuno riflettere. Nel senso che spesso e volentieri noi riteniamo che non agire sia da pusillanimi, sia da vili, eccetera, 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 laddove spesso e volentieri una considerazione di ciò che si sta facendo, di ciò che si potrebbe fare, sarebbe estremamente migliore sia per i risultati generali della questione che per gli equilibri di quelli che agiscono. Quindi, insomma, questo è un tema che andrà un attimo tenuto presente. Se non sbaglio, avevo chiesto qualcosa circa eventuali pubblicità che vi colpissero particolarmente. Vi è venuto in mente qualcosa a qualcuno? Quale? Qual è questa diversaggio che mi sono persa?
Si leva l'accappatoio, l'arciere, e spara verso l'altra freccia e spacca il profumo.
Bene, vedi. Bene, allora ci dice il vostro collega una pubblicità di Versace in cui c'è un arciere che si leva l'accappatoio e rimane nudo anche, no?
In mutanda greca.
In mutanda greca, perfetto, modello specifico, e quindi scaglia questa freccia verso l'alto sfasciando il coso, il profumo in questione. Bene, direi che quali tipi di simboli chiama in atto questo discorso che ci possano venire in mente subito? La verticalizzazione senz'altro è una, la freccia in effetti è uno dei simboli e delle prerogative divine normalmente, no? Se ci fate caso, freccia, fulmine, tutto ciò che viene scagliato è un modo di simboleggiare l'azione divina, ma nella fattispecie chi è che scaglia le frecce?
Cupido.
Cupido, eccoci qua, quindi come vedete nel creare la pubblicità non te lo dicono, però l'immagine del dio dell'amore, quindi il fatto che se ti fai il bagno in questo profumo probabilmente riesci ad avere un qualche tipo di rapporto con qualcuno, sono effettivamente lì, no? Quindi c'è questo, c'è ovviamente il corpo che probabilmente sarà un bel corpo, non ho visto questo, devo riconoscere, il corpo dell'arciere, quindi pose statuarie, quindi una serie di rinvii, come vedete, che se cominciamo a prenderli in considerazione sono tutti estremamente interessanti e possono poi essere ritrovati più o meno dappertutto. Questo è effettivamente molto evidente come esempio. C'è qualche altra cosa? C'è stata vacanza, come si dice, questa settimana? Vabbè, comunque diciamo che già il cupido non è andato male. Mi chiedeva un vostro collega perché immaginale e non simbolico. È una bella domanda, perché sono due cose diverse fondamentalmente. Il problema è tutto lì, nel senso che noi abbiamo nell'approccio a questo tipo di discipline e di ragionamenti Una visione che è estremamente limitata, tanto per cambiare, che in larga misura è stata limitata dal modo in cui si sono costruite le discipline che ne parlano, più o meno. Nella fattispecie mi riferisco alla psicologia. Quindi noi abbiamo un modo di riflettere sul, appunto, sul simbolico immaginale, che spesso e volentieri scrivo uniti perché appunto sono molto vicini, che rinvia solamente a un campo di esperienze soggettive, traumi infantili, eventuali correlazioni più o meno logiche, che possono anche essere, per carità, prese in considerazione, ma che non esauriscono il discorso, nel senso che la logica immaginale, come dice Diron, tra l'altro non so se avete visto su Facebook, Diron è morto nel fine settimana, quindi siamo proprio nell'attualità più spinta anche da questo punto di vista, è stato un po' di dolore assortito, insomma, in tutti quelli che stanno studiando da anni, però insomma, succede poi, cioè, decisamente un'età decente, insomma, per potersi avviare nel complesso. Quindi ad ogni modo, dicevamo, il discorso dell'immaginale implica un altro modo ancora, un altro registro che non ha molto a che fare con le convinzioni del soggetto. Quindi è un modo per sciogliersi da questa specie di tirannia del soggetto della quale abbiamo parlato più volte e accennare a quelle che possono essere delle leggi anche, non dico universali, ma comunque tendenziali del modo in cui le immagini si uniscono e vanno a formare costellazioni. Come vi dicevo, per prendere il libro e cominciare un attimo a trattarlo direttamente, visto che questa settimana ne parleremo, il discorso delle costellazioni è un discorso che ho scelto di affrontare non tanto per una questione scientifica, vorrei dire, quanto per una questione estetica, nel senso che mi piace molto l'idea che tutto sommato ancora oggi noi, guardando in alto, guardando il cielo di notte, vediamo una serie di disegni che sono stati immaginati e descritti e vissuti ormai da millenni, è interessante, nel senso che è un altro dei segni per i quali si continua a convivere col nostro passato, insomma la nostra cultura continua imperterrita e a volte sembra che ci prenda lievemente in giro oggettivamente, no? Come se forse avete visto col bifolco, eccetera. E le costellazioni soprattutto hanno questo modo di organizzarsi o di essere organizzate che dà molto la sensazione della costruzione del sapere. Laddove noi abbiamo lavorato con strumenti come per esempio il concetto, del quale adesso facciamo una breve analisi etimologica, che sono degli strumenti piuttosto brutali e che sembrano rinviare ad una realtà ulteriore. Vi ricordo il discorso delle idee platoniche, no? Platone cosa dice? Che il concetto, l'idea delle varie classi di oggetti è universale, immutabile, perfetta, immobile e se ne sta da un'altra parte, nel famoso iperuranio. Quello che noi testimoniamo è un caso, un accidente di quell'idea che evidentemente pecca di alcune cose, per esempio è deperibile, si rompe, è imperfetta, si spacca, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Platone di fatto stabilisce questo dualismo, questo rinvio tra esempi, diciamo così, imperfetti di cose nel mondo e invece modelli trascendentali, modelli perfetti di queste stesse cose, quindi l'idea di sedia, l'idea di scarpa, l'idea di cane, che sono immutabili e perenni in qualche misura. Quindi il nostro modo di ragionare come funziona? Funziona nel raccogliere queste molteplicità sotto un solo tipo di categoria, no? Quindi tutte le sedie del mondo diventano un parco di esempi di una sedia perfetta, dell'idea di sedia. È chiaro che questo tipo di approccio è normativo e rinvia soprattutto a un sapere già esistente, no? È come se la sedia ci preesistesse e noi intuissimo la sua esistenza. Quindi la sedia in qualche misura diventa quasi un attributo divino, diventa una particolare cosa con cui non abbiamo niente a che fare se non individuarla. Però noi abbiamo visto con Weber, vi ricordo, che non c'è un senso nel mondo. Quindi l'idea di sedia l'abbiamo fatta noi. Non è che esiste già di suo e quindi noi stiamo scoprendo la sedia. La sedia l'abbiamo fatta, tanto è vero che in tante culture non c'è neanche, se dovessimo essere proprio specifici antropologici da questo punto di vista. Quindi il modo di conoscere attraverso concetti è un modo che rinvia a un'idea di conoscenza che noi abbiamo scoperto non essere adeguata. Il concetto rinvia a quella conoscenza della quale si parlava fino a Weber, ovvero sia un sapere che già esiste lì, che ci è stato messo da qualcuno, probabilmente da Dio, e che noi dobbiamo lentamente svelare, conoscere e utilizzare. L'idea di costellazione invece no, l'idea di costellazione dà l'idea di qualcosa che fai tu, perché quelle stelle stanno lì, ma non è che abbiano, nessuno si illude che abbiano un qualche senso già di loro, le scegli tu. Allora, secondo me quelle 5 stelle formano Perseo, quelle 6 stelle formano Sagittario, ma sono stelle che sono, come dire, prospetticamente unite, perché non è che nello spazio poi stiano tutte vicine e facciano la costellazione. Nello spazio una sta qui, una sta 50.000 anni luce più in là, una sta in una galassia, una sta in un'altra. È il problema di come vediamo che ce le fa vedere in un certo modo, ok? Quindi la costellazione è un tipo di sapere che dipende da chi guarda e non è necessario. Le stesse stelle potrebbero essere aggregate diversamente, potrebbero essere interpretate diversamente, potrebbero essere scelte o non scelte, capite? Quindi è un sapere che è costantemente in fieri, è un sapere che continua, un sapere che diviene, un sapere che può cambiare, che non pretende di dare delle regole fisse come invece tutto il resto del sapere occidentale. E quindi ecco perché il verbo costellare e il termine costellazione sono piuttosto importanti in una logica della conoscenza, cioè segnalano una discontinuità rispetto a un approccio diverso. Vi dicevo il concetto è interessante come parola perché viene dal latino cum capio, ovvero sia afferro insieme, e quindi vuol dire giusto appunto un gesto di appropriazione più o meno forzosa del materiale del mondo sotto le categorie della conoscenza. Implica in qualche misura effettivamente l'idea del letto di Procuste, se vogliamo, no? Possiamo esserlo. Mentre in tedesco concetto si dice Begriff. Questo ve lo racconto per cronaca, non è importante. Allora, Maffesoli, il quale normalmente gioca con le parole molto, per simboleggiare quanto l'idea di concetto sia violenta, dice questo, che dice che Begriff porta in sé l'idea dell'artiglio. Perché? Perché in francese griff vuol dire artiglio. Quindi ha fatto un mezzo casino infernale tra il tedesco, il francese, l'inglese, tutto quello che gli capitava sotto mano, per simboleggiare però questo, ovvero sia l'idea che il concetto è qualcosa che afferra, qualcosa che violenta la realtà. E quindi bisogna evitarlo il più possibile, perché è un atteggiamento totalizzante nei confronti del mondo, ovvero sia imporre al mondo un significato, diciamo, mettiamola così. Ed ecco perché credo che l'idea di letto di Procuste si sposi molto bene a questo discorso, perché ci fanno vedere entrambe le immagini quanto la conoscenza possa essere violenta. Noi continuiamo a pensare che la conoscenza sia un qualcosa di neutrale, un qualcosa di, come dire, lieve per molti versi, ma il modo in cui conosciamo spesso e volentieri invece violenta il mondo, gli impone dei significati, gli impone dei comportamenti. E questo è un atteggiamento, dice Maffesoli e dico assolutamente anch'io, che noi dovremmo lasciarci alle spalle. Tant'è vero che se andate a leggere Maffesoli o comunque trovate sul mio libro, lui parla di un sapere carezzevole, che sono belli aggettivi, devo dire la verità, e sono il tentativo di rappresentare un altro modo di conoscere, cioè un modo di conoscere che sia più umile per molti versi, che sia più gentile, più vicino a quello che va a conoscere senza volerlo trasformare in qualcosa che si è già deciso a monte. Capite il problema dov'è? Il concetto è un gesto violento perché sottomette la molteplicità delle cose a un'idea predefinita che non si capisce da dove venga, non si capisce perché dovrebbe esserci oggi. Capite? E quello è il punto. E soprattutto pretende, come abbiamo visto più volte, che le cose rispondano a significati univoci. Vi ricordo ancora la scuola di Vienna, il fatto che appunto Wittgenstein e compagnia cantante volessero trovare una lingua nella quale ogni parola aveva uno e un solo significato. Questo è un delirio di controllo, fondamentalmente. Allora, contro questo discorso invece abbiamo appunto le costellazioni, le presentazioni, cioè tutta una serie di artifici conoscitivi e discorsivi che vogliono segnalarci come questo tipo di sapere sia un sapere dove c'è una forte componente soggettiva, per esempio, dove nessuno si illude di aver fatto delle scoperte fondamentali che cambieranno il senso dell'umanità. Voglio dire, quelli sono delle riflessioni, come c'è scritto sulla copertina del libro, non sono affermazioni di scoperte mondiali, non sono pretese di tavole della legge, né leggi né niente, sono delle cose che si possono dire di ciò che studiamo e possono essere tutto sommato utili da sapere e da riflettere. Il libro comincia con un'introduzione, se avete notato, abbastanza lunghetta, insomma, Fesoli, che non mi pare abbia delle particolari difficoltà concettuali. Però in questa introduzione ci sono delle cose che sarebbe opportuno tenere presente. Per esempio, per lo scopo successivo del libro, il discorso delle libidines è estremamente interessante. Non so se qualcuno di voi ha cominciato a leggere il libro. C'è a un certo punto una serie di ragionamenti che fa Maffesoli sul movente della conoscenza, che è un'altra cosa abbastanza interessante da prendere in considerazione. Ovvero sia il motivo per cui noi conosciamo, che non è solo uno, ce ne possono essere parecchi, ne vengono messi in rilievo tre, le diverse libidines, giusto appunto. E sono nell'ordine la libido dominandi, la libido sciendi e la libido senziendi. Come vedete si tratta di, come dire, elaborazioni antiche. Spesso e volentieri Maffesoli recupera la filosofia scolastica, recupera cose che di nuovo penseremmo superate e che tutto sommato superate non sono assolutamente, come vedremo fra poco per la forma. Però nel frattempo il discorso delle libidines è particolarmente interessante. Che significa? Significa che c'è chi conosce perché vuole dominare. Libido dominandi è questo, ovvero sia una conoscenza che ha uno scopo ulteriore, non serve per conoscere, ma serve per controllare, per dominare, per imporre il proprio sapere. E come vedete da quello che ho appena detto, per esempio, il sistema concettuale, il modo attraverso il quale conosciamo noi, fa senz'altro parte della libido dominandi. Tant'è vero che la libido dominandi stessa è in qualche misura quella che abbiamo testimoniato più spesso. No, è quella che spontaneamente ci viene alla mente, di solito a noi, soprattutto di questa cultura, quando pensiamo a qualcosa, no? Per esempio pensate al cinema, ai serial, eccetera, conoscenza è potere. Si conosce non per il gusto di conoscere, quanto per poter fare cose, per poter piegare gli oggetti alla propria logica, per poter imporre il proprio volere ad altri, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è la libido sciendi, che è quella che serve, che è il sapere per il sapere, in un certo senso. Quindi l'ebbrezza della conoscenza, il discorso dello svelamento e della messa in forma del mondo, quindi un intento comunque ancora razionale per molti versi. E poi c'è la libido senziendi, ovvero sia il conoscere per il gusto del conoscere, che è quello che era il modo con cui si è cominciata la filosofia e la cultura occidentale, se pensate, perché Platone, Aristotele e tutti gli altri, se gli aveste chiesto perché fai filosofia, ti avrebbero guardato come se fossi matto, perché non c'era nient'altro da fare, perché era l'unico modo di andare avanti. Era una domanda che non avrebbe avuto senso, il perché del sapere. Il sapere è autonomo. Il sapere conta in sé, non serve altro, è bello e fine, no? Quindi è quella che in qualche misura Maffesoli definisce un'esperienza estetica, lui e gli altri, e su questa cosa dell'estetico dovremo tornare abbastanza, perché è un termine purtroppo estremamente inflazionato oggi. Però come vedete, che succede? Che di queste tre tensioni, due sono quasi automaticamente alleate, e sono le prime due, ovvero sia il sapere per il sapere, il sapere per il dominare, sono delle degli atteggiamenti che noi conosciamo piuttosto bene e che in qualche misura assommano e descrivono l'intera avventura occidentale, o perlomeno quella della modernità, se vogliamo lasciare un po' di spazio al resto. Vuol dire che noi in 300 anni abbiamo fatto un sapere che è estremamente, intensamente strumentale, un sapere che serve a qualcos'altro. Dimmi. Oh, allora, dice il vostro collega che Mongardini dà un'altra lettura di libido. È vero, perché quello è il termine e il vocabolario psicologico. Però qui ci stiamo rifacendo a molto prima, per cui buona osservazione, però tenete presente appunto che le parole, come dire, presentano sì regolarmente una serie di registri molto interessanti. Allora, dicevo che la libido dominandi, la libido sciendi sono spesso e volentieri alleate. E in particolare nella nostra cultura una è diventata vassalla dell'altra. Nella fattispecie la libido sciendi è sottomessa alla libido dominandi. Tant'è vero che noi oggi abbiamo un sapere che viene perseguito per la sua utilità strumentale. Pensate alla ricerca scientifica come la stiamo facendo. L'idea che i privati debbano pagare la ricerca scientifica, cos'è se non libido dominandi? Perché un privato dovrebbe pagare una ricerca scientifica? Per il gusto di scoprire qualcosa o perché quella ricerca gli dà degli strumenti per vendere, migliorare, fare concorrenza, affermarsi, eccetera, eccetera, eccetera? Il fatto che la ricerca scientifica oggi sia in larga misura affidata al privato è un modo di interpretare la ricerca scientifica che è perfettamente integrato nel discorso della libido dominandi. Ovvero sia, si fa ricerca solamente su quello che si presume possa servirci. E vi faccio presente che se accoppiamo questo discorso all'ecologia dell'azione, c'è un grosso problema. Ovvero sia, noi non sappiamo cosa può servirci. Quello è il problema, che vi ricordo era lo stesso problema di cui parlava il nostro Steve Jobs quando parlava del connecting the dots. Se vi ricordate, no? Io perseguo un sapere non perché mi serva, ma perché mi piace. E poi mi serve. Perseguo un sapere perché mi piace, è libido senziendi. Questo è il punto. Ovvero sia, faccio una cosa come la calligrafia, se vi ricordate l'esempio, non perché prevedo che da grande mi sarà utile, ma perché mi piace, perché è un bel gesto, perché è bella da vedere, per tutta una serie di motivi che, come vedete, non hanno niente di pratico, niente di utile. Semplicemente per il gusto di farlo. Poi, quando faccio il computer e me lo invento, improvvisamente mi tornano utili. Così funziona. Questa sarebbe la dinamica perfetta del conoscere. Tu scopri, poi, a un certo punto, magari, ti serve. Vi ho parlato di Feigenbaum e delle gocce? Mi pare di no. Allora, uno dei più grandi matematici del XX secolo e vivente, si chiama appunto Feigenbaum, non lo conosce nessuno perché è un po' disadatto come quasi tutti i matematici, e a un certo punto si era messo in mente di scrivere un modello matematico dello sgocciolamento di un lavandino. Cosa più stupida uno penserebbe, non ti potrebbe venire in mente. Però questo è un po', rientra un po' nell'ossessione della perfezione. Ovvero sia nel fatto che quando sei molto bravo a fare qualcosa devi trovarti qualcosa all'altezza delle tue capacità, perché fare le cose facili te rompe. Allora il problema della forma delle gocce che cascano dal lavandino, da un rubinetto che perde, era un problema estremamente rognoso da affrontare, per cui il Feigenbaum si mette a studiarlo nei sotterranei dell'MIT, il famoso istituto del Massachusetts, dove ovviamente non gli davano una lira per fare questa ricerca, perché a che può servire una cosa del genere, no? Quindi lui da solo, con una vecchia vasca da bagno, si era messo lì e ha cominciato a scrivere equazioni che descrivessero le gocce, perché si scopre, andando avanti, che le gocce non sono per niente uguali. La nostra idea è che le gocce siano sempre uguali è sbagliata, le gocce cambiano, sia a funzione del flusso, che del tipo di perdita del rubinetto, che del tempo che ci mettono, delle temperature, insomma bisognava trovare tutte queste benedette variabili e integrarle in un sistema di equazioni. Ripeto, quanto di più inutile al mondo, pare. ci passa un paio d'anni a fare questa cosa. Poi un suo collaboratore giovane a un certo punto dice: senti, hai scritto una pila di quaderni ed equazioni alta così, porta un attimo i risultati al convegno che stiamo per fare qui vicino, così almeno rendi noto che cosa stai facendo, perché insomma il resto della comunità scientifica sarebbe interessato. Questo, che è un tipo che se ne sbatte, però a un certo punto viene coinvolto in questa cosa, si porta un abstract, diciamo un insieme di equazioni, alla conferenza, dove incontra uno che non aveva mai visto, che gli chiede che cosa fa, gli fa vedere che hai fatto, e questo guarda questa equazione e dice: cazzo, questa è la soluzione a un problema col quale stavo combattendo da un sacco di tempo, la ridondanza dei dati. Ovvero sia, questo con le equazioni sulle gocce ha risolto il problema del protocollo HTTP, ovvero sia, se voi navigate in internet è perché quello ha passato 2 anni a studiare le gocce del lavandino. Non so se la cosa è chiara, no? Allora ti chiedi: come può un burocrate rompermi le palle su quello che devo studiare quando non c'è verso di sapere che cosa ci si potrà fare prima? Capite? Solo perché Feigenbaum è matto e tignoso, perché altrimenti, ma chi l'avrebbe mai studiato queste cose? No, se lui avesse pensato alla carriera, se avesse pensato alla stima degli altri, se avesse pensato ai soldi che gli poteva dare il governo, avrebbe studiato qualcosa che gli suggerivano loro, che era molto più utile dal loro punto di vista. Ma come fai a deciderlo? E questo è il grande problema. Come tutte le altre scoperte scientifiche casuali delle quali parlavamo la settimana scorsa, non c'è modo di sapere da prima cosa potrà essere utile e cosa no. Se lo fai, imponi alla realtà l'ennesimo letto di Procuste, e la realtà piano piano si impoverisce, perché quello che puoi tirar fuori da una cosa così evidentemente è poco, tutto sommato, no? Se non lasci libera la mente di andarsene per conto suo e di fare prove e tentativi strani e di fare chissà quali tipi di rigore andando avanti, le cose pian piano diventano sempre più noiose, che è un altro modo per razionalizzare il reale e per trovarsi nel disincanto di cui parla Weber. Per cui vedete che si tratta di trend tutti abbastanza connessi gli uni con gli altri. Quindi, da un punto di vista di conoscenza, la libido sentiendi sarebbe l'unica utile, paradossalmente. Ovvero sia, nel suo non voler essere utile, in qualche misura porta con sé una serie di frutti estremamente interessanti. Le altre, che vogliono invece appunto trovare gli strumenti, vogliono trovare le risposte, vogliono piegare la realtà, piano piano questa realtà la deformano e la lasciano esausta, un po' come quella nella quale viviamo oggi. Per cui tenete presente questo: bisogna riflettere anche sul perché si vuole conoscere, non semplicemente sul fatto che si vuole conoscere. E questi tipi di conoscenza sono tutti estremamente interessanti, estremamente variegati, estremamente belli da definire per certi versi. C'è però chiaramente una problematica per quanto riguarda la libido sentiendi, che è quella del fatto che appunto non serve. Non serve non da un punto di vista, come abbiamo visto, finale, ma non serve a costruire posizioni di potere, per esempio. Non serve a ottenere benefici, non serve a ottenere privilegi. Lo scienziato che persegue questo tipo di atteggiamento non ottiene frutti materiali, forse, ma non parte per quello, non sta cercando quelli, cerca qualcos'altro, cerca l'ebbrezza del conoscere, cerca il piacere del conoscere, cerca il fatto che effettivamente la sofia è l'argomento centrale, no? Vi ricordo che filosofia vuol dire coloro che amano il sapere, in qualche misura, coloro che ricordano il sapere, coloro che vorrebbero sapere, anche perché il grande problema è che la sofia stessa, Platone già ci dice che ce la siamo persa, era quella prima, era quella di Eraclito, era quella dei grandi visionari del 7-8 secolo avanti Cristo. Già Platone ritiene di essere a un livello di conoscenza estremamente inferiore rispetto a loro, figuriamoci noi. Però comunque, andando avanti per questa strada, poi, come dire, ci sarebbe la follia, per cui lasciamola perdere. Perciò il sapere in quanto esperienza estetica, il sapere per il sapere, per la gioia del sapere, è quello che suggerisce Maffesoli, è quello che tutto sommato Maffesoli ha fatto in larga misura, è quello che hanno fatto anche altri. Vi ricordo che Simmel, per sapere come sapeva lui, ha pagato un prezzo altissimo, no? Vi ricorderete che ho detto, è stato accettato nell'accademia soltanto in tarda età, perché per 1954 anni cominciano ad essere importanti, e quindi ha dimostrato col suo comportamento di non tenere al risultato concreto della questione, di non vedere il versante economico, potremmo dire. Lo stesso ha fatto Pareto, vi ricordo, no? Pareto che era economista e che ha lasciato tutti i privilegi dell'essere economista per diventare sociologo. Sono segni chiari di gente che è disposta a sacrificare il proprio interesse pratico in nome di un altro proprio interesse, perché questo è il punto. Quello che dobbiamo vedere è che esistono tanti modi, tanti tipi di interesse, e che ce n'è uno che è quello più diffuso, che ci dice che l'interesse è concreto e quindi va monetizzato, vanno ottenute cose, eccetera eccetera, e altri che dicono che gli interessi sono diversi, sono interessi di soddisfazione personale, sono interessi di momento di epifania, sono interessi di piacere, tante altre cose che noi però stiamo un po' perdendo di vista. Perché vi faccio questa breve prolusione? Perché stiamo andando a parlare del termine ragione, che è uno dei primi argomenti, diciamo, ingombranti che trovate nel libro. E dobbiamo tenere presente che nella nostra considerazione corrente la ragione per noi è una, come abbiamo visto, no? Più spesso che non. E coincide con quella famosa azione di Weber, che è l'azione razionale rispetto allo scopo. Quindi noi immaginiamo che la ragione significhi riuscire a trovare regolarmente i mezzi adatti per perseguire i nostri scopi nel modo più efficiente possibile. Direi che questo è più o meno il discorso. Però questa è una delle ragioni possibili, quello che vorrei che capiste. Chiaramente è una ragione che ha a che fare con la libido dominandi, no? Si vede abbastanza bene. Ha a che fare con la libido sciendi, non ha molto a che fare con la libido sanziendi, evidentemente, ma è quella che sta cercando di convincerci di essere l'unica possibile. Mentre già con Weber abbiamo visto che ci sono perlomeno due tipi di ragione possibile. C'è l'azione razionale rispetto allo scopo, ma c'è anche l'azione razionale rispetto al valore. E l'azione razionale rispetto al valore apre, evidentemente, a le altre possibili ragioni. Ovvero sia, io mi comporto razionalmente, ma mi comporto razionalmente avendo ben presente che lo faccio per uno scopo ulteriore, che non è il ritorno concreto, non è il ritorno pratico, non è il guadagno immediato, ma qualcos'altro, che può essere il mio piacere, può essere la salvezza del mondo, può essere l'elaborazione di un qualche tipo di teoria particolare e via discorrendo. Quindi quello che è interessante vedere è che tutte queste cose noi le chiamiamo comunque ragione. E quindi dobbiamo riflettere un po' sull'importanza delle parole. Perché di nuovo non chiamarla in qualche altro modo? E soprattutto quante cose significa ragione? Perché se andate a vedere abbiamo semplicemente il rinvio di vocabolario. Eccoci qua. Per chi avesse il libro siamo a pagina 79 e se vediamo il vocabolario andiamo da facoltà del pensiero di stabilire rapporti e connessioni logiche tra le idee, che è a fondamento del conoscere e dell'agire. Questa sarebbe la ragione. Oppure discorso che articola tale facoltà. Quindi tra quello che facciamo e il modo in cui lo facciamo spesso e volentieri facciamo un po' di confusione. Oppure argomento a difesa e sostegno di qualcosa. Buon diritto di agire in qualche modo, fondamento oggettivo, causa o motivo di un ente, di una situazione, calcolo, conto, proporzione. E potremmo andare avanti. Sempre ragione è. Quindi la questione è: perché è così importante questo termine? Beh, per molti versi, in qualche modo, una prima risposta già l'abbiamo avuta l'altra volta, perché è la chiave di volta cartesiana dell'umanità. Però il fatto che sia così importante, quindi, la rende un oggetto di conquista. Non so se l'avete cominciato a capire questa cosa, però di fatto le diverse correnti culturali, le diverse ideologie operano spesso e volentieri attraverso parole forti, parole chiave. E riuscire a espugnare una parola chiave dell'avversario o a colonizzarne una e a farla diventare una propria parola chiave è importante. Quindi nel momento in cui io riesco a trasformare la ragione da libera attività conoscitiva, vi ricordo, non so se l'avete letto, su Morin, e questo è il discorso, la razionalità cos'è? È il confronto con la realtà alla ricerca di una sua spiegazione, però è un confronto aperto. Se io riesco a trasformare questo invece in qualcos'altro, ovvero sia nella valutazione della strumentalità della realtà, per esempio, io ho conseguito una vittoria conoscitiva inaudita, perché ho uno strumento per convincere tutti che la ragione è questa e da questo conseguono tutta una serie di risultati, per cui l'uomo, se quella è la ragione, l'uomo è economico, se quella è la ragione, l'unico modo per guardare il mondo è l'economia, se quella è la ragione, devo comportarmi in modo economico, devo valutare ciò che è economico, capite? Perché le parole non sono neutrali. Nel momento in cui tu hai conquistato una parola, l'hai svuotata del significato, dei tanti significati, e ne hai imposto solo uno, quella parola diventa uno strumento di conquista, uno strumento di convinzione, uno strumento di pressione, diventa qualcosa di estremamente potente. E se tu riesci a prendere questa parola che è così importante per la cultura occidentale e a trasformarla in quello che dici tu, stai un passo avanti, capite? Se voi andate a fare una piccola ricerca su internet scoprirete che di ragioni ce ne sono una miriade, perché ognuno cerca di darne un'ulteriore lettura, no? Pensate soltanto a Kant, ragion pura, ragion pratica, ragion del giudizio, c'è la ragione cinica, c'è la ragione economica, c'è la ragione utilitarista, sono tutte versioni dello stesso tipo di discorso. Che vogliono dire queste versioni dello stesso tipo di discorso? Che questo confrontarsi con la realtà, che è a fondo e al fondamento dell'attività conoscitiva umana, deve avere uno scopo piuttosto che un altro. Quindi in qualche misura è un problema di libidinous, è un problema di prescrivere all'uomo perché deve conoscere e come. Capite perché è totalitarista come atteggiamento? Perché in qualche modo vuole di tutte le possibili azioni, di tutte le possibili ragioni, di tutti i possibili modi e moventi, ne vuole proporre solo uno come lecito. Allora tu conoscerai per piegare il mondo, conoscerai per guadagnare denaro, conoscerai per sottomettere gli altri. E conoscerai in un certo modo, conoscerai nel modo più efficiente possibile. Non so se questo è chiaro. Quindi non è casuale che per esempio anche Maffesoli tenda a controbattere questo discorso. E Maffesoli propone una dicotomia molto interessante nell'utilizzo della ragione, nelle ragioni esistenti, diciamo. Parla di una ragione astratta e di una ragione sensibile, che sono oggetto di interessantissimi ragionamenti, tanto per fare un piccolo calambur. Che ora è? Direi che facciamo 5 minuti di break. Come vi ho detto piuttosto spesso, siccome sono proprio temi non ovvi, se c'è qualcosa che non vi è chiaro, avete titolo ad aprire bocca e chiedere di farvi rispiegare le cose, il che mi aiuta anche a capire dove siamo arrivati con la comprensione generalizzata, perché non è così facile dal mio punto di vista.
Volevo chiedere, no? L'ultimo discorso che ha fatto sulla parola, se chi si appropria della parola si gli dà un significato particolare, un esempio pratico per poterlo capire meglio.
Allora, diceva il vostro collega, un esempio pratico di quello che intendo per appropriarsi di una parola. Non ve ne viene in mente nessuno che abbiamo già fatto ad azione? Piccolo sforzo creativo, su, no, bene. No, nel senso che mi rendo conto che la questione del conquistare le parole non è ovvia, però in qualche misura ne abbiamo parlato più volte finora, se ci pensate, magari non da questo punto di vista, ma quando abbiamo parlato del termine amicizia per Facebook, tanto per dirne una, è esattamente questo il punto. ovvero sia prendere un termine che significa delle cose e farlo significare altre, più utili,
esempio
più semplici.
Esempio del barista pure, no?
Sì, il barista poverino, tutto sommato va bene. Però il termine barista non porta con sé un grosso... non c'è una grossa posta in gioco. Invece il termine amicizia sì, perché il termine amicizia, come abbiamo visto, è un termine che rinvia a tutto il mondo dei legami primari, a tutto il mondo dei legami qualitativi, a tutto il mondo della specificità individuale. Nel momento in cui io trasformo questo termine da quello in cui siamo abituati, ovvero sia in un legame così complesso che ha con sé, porta con sé dei vincoli, degli obblighi, ha dei pregi notevolissimi, e lo faccio diventare il computo di quante persone conosco su Facebook, è chiaro che il termine non è più lo stesso, anche se rimane lo stesso, e diventa funzionale al mio modo di vedere. Tu hai degli amici quando fai quello che dico io, quindi quando sei su Facebook, quando hai 1500 contatti, quando sei su YouTube, quando sei su MySpace, quando sei da qualche altra parte. E quindi amicizia, la parola è la stessa, ma non significa più quello che significava prima, è stata espropriata, capite? Quindi si prendono delle parole importanti, e chiaramente ragione è una parola importante, e le si trasformano, si svuotano e si riempiono con qualcos'altro. Per cui, perché questo è importante e perché è così significativo? Perché, come abbiamo visto, noi conosciamo su tanti diversi registri di cosa. Ed è per questo che le parole sono sempre così ricche di significati, perché le parole portano con sé degli echi ai quali noi reagiamo non soltanto sul piano razionale, ma anche sul piano della memoria, sul piano della cultura implicita, sul piano dei quadri di comprensione, su tutta una serie di diversi modi di vedere la realtà che noi, come dire, di solito sintetizziamo in uno, ma che vengono influenzati separatamente. Per cui è ovvio che il termine ragione in Occidente ha un peso inaudito. Direi che è uno dei termini più importanti della nostra cultura. Nel momento in cui riesci a proporne una versione che è la tua, hai un potere di riflesso che è senza pari, e nello stesso tempo metti fuori gioco tutti quelli che vorrebbero fare una ragione diversa. Capite? Cioè, ci sono delle dinamiche di potere incredibili nel modo in cui noi riconfiguriamo la nostra cultura. Non è semplicemente un'ubbia di qualcuno, non è semplicemente un passatempo, non c'è niente di semplice in tutto questo. Il momento in cui tutti questi grandi termini vengono riconfigurati, per usare un termine un po' così di programmazione computerizzata, e vengono fatti significare altro, non solo trasmettono il nuovo significato, ma lo arricchiscono di tutto il prestigio che il termine già aveva da prima. So se questo è chiaro. Quindi è un po' il discorso che abbiamo detto dei leader d'opinione, no? Nel momento in cui convinci uno di loro, il messaggio si arricchisce. Nel momento in cui tu riesci a creare una lettura univoca di un termine forte, che porta con sé comunque tutta una serie di prestigio, di forza simbolica, di potenza, eccetera, tu non solo hai il termine, ma hai tutta quanta l'eredità del termine, che viene asservita ai tuoi fini, capite? Quindi nel momento in cui la ragione diventa semplicemente ragione economica, c'è un insieme infinito di conseguenze che hanno a che fare col modo in cui l'uomo si immagina, col modo in cui si costruisce la realtà, col modo nel quale agire, col modo nel quale immaginare il proprio futuro, col modo nel quale muoversi all'interno della società. Tutto in una parola. Quello è il punto. Ed è per questo che queste parole vanno liberate. Quello è il punto centrale. Riuscire a proporre altre interpretazioni di queste parole, come ha fatto Weber quando ha fatto l'azione razionale rispetto al valore, vuol dire svuotare il potere di queste parole, vuol dire farle tornare un flusso, una dinamica. Che sta succedendo? Ah, ecco, è vero. Ma c'è adesso il PPA?
No, c'è tutto.
Ah, ok. Ok, allora dicevamo, quindi riuscire a liberare queste parole è un gesto culturale formidabile. E quindi la distinzione di cui vi parlavo prima, ragione astratta, strapiombante la definisce Alfredo Lee, e ragione sensibile. Ora, ragione sensibile di fatto è un ossimoro. La domanda è: cos'è un ossimoro? L'abbiamo già fatta? Mi pare di sì. Mi pare che ci eravamo anche risposti? Dovremmo saperlo, quindi? Ci fidiamo di questa cosa? Vabbè, comunque. Ossimoro è una figura retorica nella quale si predica un aggettivo di un sostantivo al quale non dovrebbe essere possibile predicarlo. Addirittura, come dire, probabilmente contraddittorio, non so, la luce nera è un ossimoro, che la luce per definizione non dovrebbe essere nera, il vecchio giovane è un ossimoro perché un vecchio non dovrebbe essere giovane, e via discorrendo. Quindi una ragione sensibile perché è un ossimoro? Perché se prendiamo Cartesio, come abbiamo detto fino all'altra volta, in Cartesio i sensi non fanno parte della ragione, semplice, evidentemente. Anzi, Cartesio costruisce la ragione in qualche modo escludendo i sensi. No? Ecco perché Maffesoli chiama la ragione cartesiana astratta. La ragione astratta è la ragione calcolante, la ragione con la quale siamo in qualche modo abituati ad avere a che fare. Okay? Ed è astratta esattamente per i motivi che vi ho detto, ovvero sia perché Cartesio la costruisce in opposizione a tutto quello che è corporeo, a tutto quello che è materiale, a tutto quello che è sensibile. Nel momento in cui quindi Maffesoli scrive l'elogio della ragione sensibile, sta facendo un, come dire, un gesto rivoluzionario per certi versi, nel senso che sta suggerendo che possa esistere una ragione nella quale c'è anche il corpo, nella quale ci sono anche i sensi, nella quale ci sono tutte quelle cose che Cartesio ha tolto dall'idea di ragione. Okay? Quindi in qualche misura Maffesoli cerca, con questa proposta della ragione sensibile, di controbattere il cartesianesimo, di riportare la carne nell'elaborazione intellettuale, di far tornare un minimo l'uomo completo, che è il nostro problema. Noi siamo esseri oggi un po' schizofrenici per definizione, ci pensiamo in un modo che non ha niente a che fare con quello che siamo, per cui questo genera tutta una serie di turbative nelle aspettative, eccetera, eccetera, come abbiamo visto. E quindi Maffesoli propone questa ragione sensibile. E che cos'è questa ragione sensibile? Qui vengono a collidere un sacco di temi che abbiamo trattato incidentalmente finora, e bisogna quindi fare un minimo d'attenzione nel cercare di capirla. Uno dei punti centrali qual è, per esempio? Che la ragione astratta è universale, come abbiamo detto. Ovvero sia, la ragione astratta immagina di essere valida per tutti, in qualunque contesto, in qualunque momento storico, sempre, eternamente. Come vedete, la ragione astratta ha molto delle idee platoniche. Le idee platoniche sono eterne, perfette, immutabili. La ragione astratta pretende di essere più o meno così. E quindi non riconosce alcuna delle differenze, non riconosce alcuna delle frastagliature della realtà, delle differenze di contesto e tutto questo. Laddove la ragione sensibile, appunto perché è sensibile, quindi aperta alle variabili, aperta alle situazioni, è una ragione che si adatta al contesto, tant'è vero che la chiamiamo anche ragione contestuale. Che vuol dire questo facendo un esempio pratico? Quello che normalmente nel parlare comune spesso e volentieri ci viene in mente quando parliamo di crimini, tanto per dirne una, no? E ci chiediamo: ma furto è un poveretto che muore di fame e ruba una mela, ma furto è anche un manager che ruba 3 miliardi e scappa? Sono uguali? Quello è il problema. Sono uguali? Da un punto di vista di ragione astratta sì, perché di fatto si tratta di appropriazione indebita, si tratta di sottrazione a qualcun altro, ma è evidente che il contesto li rende un po' diversi. Se io rubo per sopravvivere è una cosa, se rubo per arricchirmi indebitamente e mettere sul lastrico con molte altre persone è un'altra, ed è evidente questo. Spesso e volentieri può capitare che io rubi a fin di bene, no? Prendete la fiction, come vi dico sempre, guardate i serial, e scoprirete costantemente che vi mettono davanti a situazioni di questo genere, ovvero sia situazioni nelle quali da un punto di vista astratta qualcuno sta facendo qualcosa di sbagliato, ma nel momento in cui la fa, in quel momento, contesto specifico e particolare, non è sbagliato, è l'unica cosa che potrebbe fare. E questo è uno dei grandi problemi della ragione. È anche uno dei grandi problemi del diritto, se vogliamo, tant'è vero che se andate a vedere nella formazione del giudizio finale che cosa interviene? Intervengono le attenuanti generiche, le attenuanti specifiche, le aggravanti specifiche. Perché? Perché ci si rende perfettamente conto che tra la norma che dovrebbe valere per tutti e l'applicazione nello specifico, spesso e volentieri ci sono degli abissi. Perché quella che formalmente si configura come una certa attività, in un caso è particolarmente odiosa, in un caso è quasi scusabile, quasi applaudibile. Succede. Capite? Allora è questo che ci mette davanti il discorso manfesoliano e il ragionare della ragione stessa. Ovvero sia, noi possiamo effettivamente comprendere il mondo con degli strumenti che sono sempre uguali a se stessi, che a seconda dei contesti ai quali li applichiamo non cambiano, ma pretendono di cambiare i contesti. Lo vedete quanto sono letti di proguste questi strumenti? Quanto invece non è letto di proguste accettare la realtà e affrontarla di volta in volta, affrontando di volta in volta le complessità che questo chiama in gioco, vedendo se effettivamente in questo caso quel comportamento è da condannare o da accettare o da scusare o da lenire. Capite? Questo è il punto. Allora, se io sono, come dire, equipaggiato di una ragione così rigida, non posso far altro che violentare costantemente il mondo. Capite? Quello è il punto. Quindi ne trovate esempi e esempi in giro per il mondo, nelle diverse culture, no? Per esempio i famosi discorsi delle le infedeltà sancite in modo catastrofico nel mondo islamico quando si tratta di una donna e quando si tratta di un uomo, e come è stato fatto e come non è stato fatto, come si faceva qui in Italia fino a qualche anno fa, il delitto d'onore, non so se vi ricordate. Allora, uccidere è sbagliato, ma se il marito ammazza la moglie infedele, no, è buffo, però è esattamente lo stesso discorso. Capite? Può essere discutibile come volete, però abbiamo gli esempi davanti agli occhi. È sempre stato fatto così, ma ne abbiamo parlato anche per altri crimini un po' meno impegnativi. Vi dicevo l'altra volta, la cocaina. Qualcuno si fa una traccia di cocaina, è un manager perché è tanto stanco, qualcun altro se la fa invece è un tossicodipendente. Il gesto è sempre lo stesso. Quindi noi nella prassi lo facciamo continuamente questo discorso. È nel ragionare che non lo facciamo. E quindi ci troviamo costantemente a mal partito. Non riusciamo mai a far collimare una cosa con l'altra. Invece Maffesoli, con la ragione sensibile, propone esattamente questo, cioè una ragione che si formi nel contesto, che tragga i suoi elementi di spiegazione dal contesto stesso e li integri e scelga quelli che sono importanti nel contesto, non a priori, capite? Non secondo una logica che è già stata scritta, che è già stata formalizzata, che è già stata accettata e che quindi deve essere quella con la quale io guardo il mondo. Maffesoli dice: ogni volta, ogni situazione è a sé e deve essere compresa a sé. In Morà questa è la conoscenza contestuale. Se andate a vedere è esattamente la stessa cosa, ovvero sia una conoscenza che di volta in volta utilizza specialità particolari, approcci particolari, strumenti e metodi particolari e non opera sempre nello stesso modo. Quando vi parlavo del Vaillant qualche tempo fa vi dicevo più o meno questo. Allora io in tanti casi opero attraverso i riscontri scientifici, no? In certi casi sarebbe opportuno che io porgessi orecchio invece a quello che è il sapere locale. Se avessi fatto questo probabilmente non avremmo avuto il Vaillant, tanto per fare un esempio. Quindi dipende, dice Morin, dice Maffesoli, dice Einstein, è relativo. La ragione dovrebbe essere in grado di configurarsi a seconda dei problemi che ha davanti. Come vi dicevo qualche tempo fa, è giusto misurare una cosa al millimetro se sto costruendo un ponte, non ha senso se sto facendo una passeggiata. Quindi devo essere in grado di vedere la differenza, la scala, l'importanza degli strumenti che utilizzo. Noi invece, come vi dicevo, stiamo adottando sempre lo stesso criterio, per cui siamo quelli che misurano le cose al millimetro, misuriamo al millimetro qualsiasi cosa, le calorie di quando andiamo a farci una passeggiata, le calorie che assumiamo quando mangiamo un dolce, i chilometri che abbiamo fatto in macchina, i passi che abbiamo fatto a piedi, i minuti che abbiamo fatto qualcosa. È un continuo. Non siamo flessibili. E quindi, in qualche misura, violentiamo ripetutamente la realtà. Capite? Quindi, la ragione contestuale e la ragione sensibile sono invece delle ragioni che tendono a valorizzare il contesto nel quale si trova l'attore. Tendono a valorizzare i moventi di quel contesto, tendono a valorizzare le circostanze particolari che si verificano in quel momento, perché l'abbiamo detto, se è vero che il mondo è unico, che l'uomo è unico e che i momenti sono sempre unici anch'essi, come facciamo a conciliare questa unicità con una pretesa di universalità che invece chiede che le cose siano sempre uguali? È impensabile, non funziona. Dobbiamo trovare una via di mezzo. Vi ricordo che ragioniamo sul let it, qui non ragioniamo sull'out-out. Perché le cose convivono, gli strumenti convivono, i modi convivono. È ovvio, rigirando la questione, che da un architetto che costruisce un grattacielo oggi pretendo una precisione assoluta. Ma soltanto da lui. Soltanto in quel contesto, non in un momento in cui mi trovo a fare quattro chiacchiere con qualcuno, oppure viene qualcun altro a casa a farmi una riparazione abbastanza semplice, eccetera, eccetera. Capite? Quindi, in tutto questo c'è un problema di prospettive a monte, c'è un problema di paradigmi, c'è un problema di modi di vedere il mondo, di quelle che chiamiamo Weltanschauung, ovvero sia visioni del mondo. E la ragione sensibile, come vi dicevo, è in grado, o perlomeno cerca di essere in grado, di fare i conti con la ricchezza contraddittoria del mondo, perché il mondo di fatto è contraddittorio, come abbiamo visto più volte, no? La natura per certi versi è sublime, incomparabile, splendida, per altri versi è terribile, e non riusciamo a tracciare una linea di distinzione fra questi momenti. Da una parte i terremoti, dall'altra le albe, i tramonti, le vacanze, tante cose che in qualche misura ci creano difficoltà. Allo stesso modo l'essere umano, come abbiamo visto, no? C'è l'essere umano splendido e l'essere umano abietto, c'è l'essere umano col quale vorresti passare la tua vita e tanti altri esseri umani che cancelleresti dalla faccia della terra. È un continuo, siamo perennemente messi davanti a questa ricchezza contraddittoria. E dovremmo aver bisogno di uno strumento che ci permetta di misurarci con questa ricchezza senza per questo ridurla a qualcosa di preconfigurato, preformattato, predigerito in un certo senso. Ma non solo, c'è anche un altro discorso nella ragione sensibile che è estremamente interessante e ha a che fare con l'evoluzione dell'essere umano, che è una cosa che in qualche misura abbiamo già accennato. Già Simmel, per esempio, parlava dell'ulteriorità dell'io, dell'ulteriorità dell'essere umano. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi siamo costantemente più di quello che siamo in quel momento. Che l'essere umano non è mai esaurito da una delle sue configurazioni, ma porta in sé una potenzialità ulteriore, che è anch'essa quindi un'ulteriore cosa che va presa in considerazione. E quindi una ragione sensibile valuta anche questo. La ragione sensibile valuta il percorso che tu stai facendo e la linea tendenziale di sviluppo che stai seguendo nella tua evoluzione. Perché se voi ci fate caso, lo stesso concetto lo troviamo per esempio nella ghianda. Non so se avete mai fatto caso, ma che rapporto c'è tra una ghianda e una quercia? Che rapporto c'è tra un bambino e un adulto? Lo stesso bambino, lo stesso adulto. Come mai sono diventati quello che sono? Come mai sono diventati quello e non altro? In qualche modo c'è, o perlomeno ci sembra che ci sia, una tendenza interna, una tendenza profonda nel modo in cui si cresce, nel modo in cui ci si sviluppa, nel modo in cui si progredisce. E questa tendenza è quella che porta dalla ghianda alla quercia. Ed è un processo lungo, molto variegato, molto legato ai diversi contesti. Cioè noi diventiamo regolarmente quello che siamo perché passiamo per certi contesti e non per altri, perché affrontiamo le situazioni in qualche modo e non in un altro. E conseguentemente, se non apprezziamo questa specificità dei contesti, come facciamo a apprezzare il modo nel quale stiamo crescendo? Come facciamo ad apprezzare ciò che stiamo diventando e ciò che potremo essere? Non so se questa cosa è chiara. Una ragione sensibile è in grado in qualche misura di restituirci l'importanza dei diversi passaggi, perché ogni passaggio diventa unico, ogni passaggio diventa un tassello imprescindibile di quello che stiamo diventando ed il fondamento di ciò che saremo poi, cosa che ancora oggi non sappiamo. Una ragione astratta, no? Una ragione astratta procede per tipizzazioni, come abbiamo visto. Una ragione astratta ci rinchiude dentro una serie di schemi per cui tu sarai manovale, tu sarai professore, tu sarai musicista, tu sarai architetto. E tutto questo in qualche modo cos'è se non un costringerti? Non so se me ne rendete conto di questo. È un altro degli aspetti complicati della tipizzazione di cui parlava Simmel con gli a priori, non so se vi ricordate, no? È vero, non abbiamo modi altri di fare, o perlomeno ad oggi non abbiamo trovato altri sistemi, ma se noi fra questi tipi e l'individualità stabiliamo un rapporto diverso, diventeranno meno violenti, meno totalitari in un certo senso, e quindi potremmo pensare a qualcuno che è sì architetto, ma è anche cuoco, è anche esploratore, è anche musicista, e restituire una molteplicità del reale che invece stiamo perdendo. Per cui abbiamo bisogno, come vedete, di altri modi di riflettere e comprendere il mondo, e questo è il punto. Nel momento in cui riusciamo ad aderire alla ragione sensibile, possiamo chiamare in causa, per esempio, tutti i registri di cui abbiamo parlato fino ad oggi. Possiamo rivolgerci all'immaginale, al simbolico, al logico, al razionale, e farli convivere, intrecciarli in qualcosa che possa farci capire meglio quello che accade nel mondo. Se non facciamo questo discorso, continuiamo a perseguire un tipo di sapere che comincia effettivamente a mostrare la corda, che oggi come oggi non è più sufficiente, che sta creando una serie di grandi problemi a livello planetario e a livello individuale, come abbiamo visto più volte. Quindi nel discorso sulla ragione, come vedete, convergono tutta una serie di temi estremamente importanti con i quali normalmente non facciamo i conti. Noi appunto diamo per scontato che ragione sia un certo tipo di ragione, come abbiamo visto nell'applicazione dell'ovvio, no? È ovvio che la ragione oggi come oggi è una. Ecco, ma perché? Ce ne sono altre. Sarebbe il caso che queste altre le in qualche misura frequentassimo, incentivassimo, applicassimo, scoprissimo, perché si tratta di qualcosa di estremamente importante per tutti noi, non solo nel nostro piccolo, ma anche a livello collettivo. Quindi ragione sensibile e ragione astratta. Ci siamo fin qui? Sicuri? Nessuno vuole un chiarimento ulteriore? Nessuno vuole nient'altro? Allora, vediamo un po' come si è generata sta ragione. Perché? Sì? Aspetta un attimo, Carino.
La ragione astratta. Mm-hmm. Abbiamo detto che è quello universale, che cerca di cercare come l'idea di Platone. Ma quindi questo... Cioè, sì, potrebbero esistere degli ideali?
Oh, sì, gli ideali in qualche misura sono...
Che cosa parte? La ragione astratta o la ragione sensibile? O contestuale?
Beh, gli ideali, diciamo che dal mio punto di vista, fanno senz'altro parte della ragione sensibile, perché un ideale è perseguibile in tanti modi.
Quindi un qualcosa riesce che elabora la persona.
Sì, diciamo che l'ideale in qualche misura riesce a unire la molteplicità di coloro che lo perseguono al fatto che in qualche misura è un'istanza unificante. tu puoi arrivare allo stesso ideale passando da un sacco di strade diverse.
Comunque c'è un'evoluzione, quindi, dell'idea di Platone, diciamo, da ragione astratta potrebbe anche passare a ragione sensibile.
Beh, Platone era piuttosto astratto nel suo piccolo, anche se effettivamente il nostro comprendere Platone oggi è un po', cioè, necessiterebbe di molto lavoro, perché noi a Platone abbiamo, come dire, appiccicato una serie di etichette, una serie di cose abbastanza impegnative, tant'è vero che c'è per esempio il professor Reale in Italia, che è uno degli specialisti di Platone, che sta tentando di ricostruire le famose dottrine non scritte, perché Platone sembra che quello che scriveva lo considerasse estremamente di serie B rispetto a quello che diceva, perché sosteneva che la conoscenza si poteva trasmettere solamente a voce, manco a dirlo, quindi ci sarebbero anche lì tutta una serie di cosette estremamente interessanti. Diciamo che anche qui Platone lo stiamo usando un po' come uno stereotipo di un certo tipo di conoscenza, al quale probabilmente lui si ribellerebbe, immagino, se tornasse e ci spiegasse due o tre concetti, ma nel frattempo lo usiamo per quello che è. Allora, dicevo, andiamo un po' a vedere dove nasce questo modo di costruire il sapere in un certo modo. Trovate nel primo capitolo, quello sulla Via Lattea, tutta una storia della nascita del pensiero scientifico. Io la vedo corrucciata, non ho capito se è un po' stanca oppure non mi segue quest'oggi.
No, la seguo.
No, perché la sento un po' come, ma che dice questo? Che sta lì questo? Vabbè. Allora, dicevo, a metà del 600 nascono in tutta Europa una serie di posti particolari dove si comincia a perseguire la filosofia naturale. Il primo è italiano, colpo di scena, anche lì eravamo in anticipo su tutto il resto del mondo e poi ci siamo un po' persi per strada, come si dice, ed è a Firenze e si chiama l'Accademia del Cimento, forse l'avrete sentita nominare anche a scuola. Però quello più noto, manca a dirlo, anche per storia successiva, è la Royal Society di Londra. Poi seguita dall'Académie Royale in Francia, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa sono questi consessi di scienziati? Sono dei posti dove si cerca di mettere a punto un nuovo modo di conoscere il mondo. Impegno non da poco, oggettivamente. E perché questo succede? Perché il modo precedente non funziona più. Anche qui vi invito a vedere la scansione temporale della questione, perché è a ricordarvi che quelli che hanno fatto la rivoluzione scientifica, quindi chi erano Newton, Leibniz, Hooke e tutti loro, non sapevano di star facendo la rivoluzione scientifica, loro brancolavano in un certo senso. Poi alla fine noi dopo abbiamo detto, quelli hanno fatto la rivoluzione scientifica, ma lì per lì non c'erano le idee molto chiare. Vi faccio anzi presente che Newton, nel suo modo di autorappresentarsi, si considerava un alchimista, non uno scienziato. E oggi noi l'alchimista ce l'abbiamo con Paolo Coelho, perché altrimenti, no? È, diciamo, l'immagine contraria direttamente dello scienziato. Mentre l'alchimista è la figura da cui nasce la scienza. Non a caso alchimia e chimica sono piuttosto simili. La chimica è un'alchimia senza mistero, ringraziando Dio. Ci siamo persi sempre un po' di cosette strada facendo. Comunque, la scansione temporale è interessante, perché il momento in cui, cioè diciamo il gesto per il quale il sapere precedente alla scienza non funziona più, risale a 150 anni prima, ed è Lutero, la riforma protestante. La quale riforma protestante cosa fa di problematico a livello del sapere? Mina i fondamenti dell'autorità del sapere stesso. Ovvero sia, tenete presente che fino al 1500 spicci, ovvero sia all'affissione delle tesi di Lutero, per 1500 anni l'Occidente aveva avuto una cultura piuttosto omogenea. Ovvero sia, se vi ricordate quello che vi ho detto, siccome noi abbiamo inizialmente conosciuto il mondo attraverso subspecie religionis, come si dice, con gli occhi della religione, essendoci una sola religione, noi vedevamo quasi tutto il mondo allo stesso modo. E trovavamo il fondamento del sapere nell'autorità di coloro che avevano detto certe cose. Vi ricordate l'ipse dixit, come si diceva, no? Dov'è? Perché tu come dimostri un qualcosa? Beh, perché l'ha detto lui. Quindi il principio di autorità era un principio che tornava ai fondamenti del sapere, alle scritture, alla patristica, al prestigio di coloro che avevano detto certe cose. E questo prestigio era indiscusso perché globale, perché eravamo tutti d'accordo che San Tommaso era San Tommaso, se aveva detto una cosa San Tommaso andava bene. Ok? Poi però arriva Lutero e che succede? Tenta di appropriarsi delle scritture. Un altro esempio di quello che vi dicevo prima. Lutero che cosa pretende? Che ci sia un'altra interpretazione, che ci sia un altro modo di vedere la stessa religione, che si possa essere radicalmente in disaccordo su certe cose. Quindi mina la compattezza della fede cristiana e sancisce un'altra possibile modalità di comprensione e di culto. E così facendo cosa fa? Disgrega la capacità di essere autorevoli delle scritture stesse. Non puoi più far riferimento ai padri della Chiesa, perché se sei protestante li vedi in un modo e se sei cattolico li vedi in un altro. Non puoi più accettare la parola della Bibbia, perché non è più una, ma sono tante. Capite? Quindi non puoi più basarti su questo. Tutto l'edificio del sapere occidentale, che fino all'allora si era costruito su queste fondamenta solide dell'omogeneità religiosa, con Lutero crolla. Perché non puoi più far rinvio a nessuno senza doverti porre nell'ottica di chi stiamo parlando, di quale interpretazione ne stiamo dando, lo devo condannare, lo devo accettare, è buono, è cattivo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Lutero di fatto rompe questa situazione piuttosto idilliaca da un punto di vista del conoscere e stabilisce una tradizione alternativa. E quindi non rende impossibile il ricorso alla tradizione e all'autorità tradizionale che era stato fatto fino ad allora. Tenete presente che lo stesso ragionamento avviene per l'università, perché fino ad allora l'università era stata in qualche modo strettamente connessa con la Chiesa. Tenete presente che lo stesso Lutero era un monaco cattolico, non è che si fosse formato altrove, e le università erano normalmente rette da preti, da monaci, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi fino a quel momento la commistione tra sapere e religione, tra sapere religioso, fondamento religioso e fondamento conoscitivo, era assoluta. Nel momento in cui Lutero fa questo gesto, tutto questo salta e quindi non si sa più a cosa affidarsi per dare un parere, un sapere affidabile. Capite? Questo è il problema. Come faccio a sapere cos'è affidabile? Di nuovo la fiducia, casualmente non tanto, il ricorso alla fede era perfetto da questo punto di vista, finché la fede era una. Ma quando le fedi diventano tante, che fai? Devi trovare un altro modo. Questo ovviamente coincide, non dico radicalmente, ma abbastanza, con una serie di sviluppi anche tecnologici. Come vi ricorderete, per esempio, Galileo fonda la sua, diciamo, diatriba con la Chiesa su quello che è riuscito a scoprire attraverso un cannocchiale, un binocolo, un telescopio, diciamo, anche se al tempo non erano proprio esattamente così raffinate le cose. E quindi molti degli scienziati, di coloro che fonderanno il sapere scientifico, cominciano a scoprire una serie di cose della realtà che non si immaginavano. E da qui troviamo anche uno dei motivi per cui Cartesio poi farà la separazione dai sensi, che, di cui abbiamo parlato spesso e volentieri. Perché gli strumenti rivelano una realtà completamente diversa da quella che invece è apparente ai sensi. Se tu utilizzi un microscopio, utilizzi un telescopio, vedi cose che prima non vedevi, e quindi è quasi automatico dire: ma allora i sensi vanno ingannati. Capite? Io sono secoli che penso che le cose siano fatte in un certo modo, se invece le guardo attraverso questi nuovi strumenti mi accorgo che sono completamente diverse. Non c'è niente di liscio, Le mosche hanno degli occhi che sono una cosa assolutamente inenarrabile, ci sono miriadi di tipi di insetti diversi, insomma praticamente gli si apre a questi scienziati un mondo che non c'era, capite? Perché è così importante la visione e perché sono così importanti queste scoperte? Perché il telescopio e il microscopio di fatto sfondano completamente i confini del mondo noto. Si aprono tutta una serie di dimensioni che non erano state prese in considerazione, che nessuno immaginava perché non le si vedevano, non c'erano. Come facevi? Potevi al limite immaginare a livello filosofico, no? Come abbiamo detto per gli atomi, ma non vederle. Invece in questo momento le vedi e ti rendi conto che fra quello che è e quello che tu vedi c'è uno scarto. Quindi i tuoi sensi ti stanno ingannando da quando è cominciato l'uomo. Ecco perché poi Cartesio avrà buon gioco a dire che i sensi sono da lasciar perdere. Perché con i nuovi strumenti scientifici si dimostra che i sensi ingannano, o perlomeno che esistono diversi ordini di visione, diremmo noi oggi. Però noi lo diciamo dopo 400 anni di riflessione. Capite che uno che si trova il primo microscopio davanti qualche difficoltà ce l'ha. Allora che succede? Che in questo momento da una parte c'è il meccanicismo, da una parte ci sono questi sviluppi scientifici, da un'altra parte c'è la crisi dei vecchi sistemi di conoscenza, tutto questo converge nella creazione di un nuovo modello di conoscenza. E questo nuovo modello di conoscenza è la conoscenza scientifica, quindi la filosofia naturale, la conoscenza attraverso gli esperimenti, la conoscenza con la prova degli strumenti che sono in grado di dirti se hai ragione o no, perché misuri le cose e hai dei ritorni. Vedete dove si comincia a generare l'attenzione per il dato. Però questo sapere è un po' diverso da quello che noi immaginiamo o come l'abbiamo costruito poi in seguito. È un sapere che, per esempio, non è per niente in opposizione netta con la Chiesa o con la religione. Anzi, ci si inserirebbe a pieno titolo se lo lasciassero fare. Nel senso che, per esempio, il nostro aver costruito Galileo come questo campione del laicismo e della conoscenza appunto libera da canoni religiosi non è proprio esattamente ciò che accade. Nel senso che Galileo non dice di avere un altro sapere rispetto a quello religioso. Galileo dice che Dio parla nella lingua della scienza. Se vi ricordate, no? Cosa è una delle frasi celebri di questo periodo? Che Dio ha scritto il sapere nel libro della natura attraverso la matematica. Quindi Galileo non immagina di star facendo un qualcosa che sopprimerà l'importanza di Dio dal mondo. Galileo semplicemente dice che ha trovato degli strumenti per capire meglio il messaggio di Dio. E per incidence dice pure che per questa ragione il modo in cui lo legge lui è migliore di quello in cui lo leggono i preti. Perché Galileo ha abbastanza interesse, per un motivo di potere evidentemente, a presentarsi come interprete privilegiato del messaggio di Dio. Non so se questo è chiaro. È quella famosa libido scendi di cui parlavamo prima. Ovvero sia, gli scienziati iniziali, se voi andate a prendere Copernico, andate a prendere Galileo, andate a prendere le prime opere che fondano effettivamente il nostro sapere, non sono opere democratiche, per niente. Anzi, questi grandi pensatori dicono proprio al preambolo dei libri, dicono guardate, sto libro lo possiamo leggere in pochi, gli altri sono delle zappe e è meglio che ci provano per niente. Questo sapere è nostro. È un sapere col quale faremo grandi cose, otterremo grandi risultati e speriamo, non c'è scritto evidentemente, ma l'idea generale è quella, accumuleremo grandi ricchezze e avremo un grande potere. Per cui è un sapere che non si costruisce in modo, come dire, aperto e corale. È un sapere che sin dall'inizio vuole essere un sapere di servizio, un sapere da poter vendere. Capite? Dobbiamo rivedere un attimo i fondamenti della stima del nostro pensiero razionale e scientifico, perché appunto non c'è un granché di altruistico nella questione, anzi loro, come dire, hanno trovato un modo per essere utili, per essere degni di fondi, di ricchezze, di emolumenti, di sinecure, di tutto quello che poi effettivamente seguirà per certi versi, no? Però non c'è soltanto questo, c'è anche per esempio un rinvio molto interessante alla fiducia. Di nuovo, torniamo a incontrarci con una cosa che poi il pensiero scientifico ha tolto di mezzo, evidentemente, ma che all'inizio invece era fondamentale, ovvero sia si ritenevano utili per l'elaborazione delle teorie scientifiche non solo gli esperimenti effettuati, ma quando questi esperimenti erano effettuati davanti a persone di fiducia, oppure quando persone di fiducia ti davano delle informazioni e dei dati relativi ad altri esperimenti. Quindi, come vedete, l'esperimento non valeva in sé, ma valeva quando certificato da qualcuno affidabile. E questo qualcuno affidabile normalmente era qualcuno che faceva parte della corporazione o della casta, se vogliamo usare uno dei termini che stiamo usando noi oggi. Perché di fatto, se avete sentito, abbiamo detto Academy Royale, Royal Society, tutti questi circoli erano sponsorizzati dai potenti del periodo, i quali non lo facevano soltanto per un motivo strumentale. Qui dobbiamo di nuovo rispolverare l'ETET e renderci conto che stiamo ben prima della modernità. Carlo II d'Inghilterra era uno dei principali fan della sua Royal Society, interveniva, scriveva, faceva esperimenti, quindi era coinvolto in prima persona, ma questo non gli impediva di rendersi conto che i risultati sarebbero stati utili. Pensate semplicemente in termini di guerra, le armi da fuoco, la precisione delle armi da fuoco, la capacità di costruire dei navigli molto più resistenti, la capacità di navigare in modo più calcolabile, più affidabile. Tutto questo era la forza di una nazione. Chi l'aveva era molto più potente di chi non l'aveva, come poi si è visto con la colonizzazione e tutti quanti le dinamiche successive, evidentemente, no? Quindi è chiaro che c'era un investimento per il piacere e la gioia dello scoprire, ma c'era anche una chiara percezione di quanto questo sapere sarebbe stato utile, che ancora diciamo che è un misto abbastanza accettabile, perché nessuno pretende, credo che sia abbastanza ovvio, che mo improvvisamente tutti comincino a finanziare delle ricerche fatte a casaccio per il gusto di farlo, ma se noi dobbiamo mirare a qualcosa è a riequilibrare le componenti, capite? Cioè riequilibrare il fatto che la conoscenza serve a delle cose, ma è anche utile una conoscenza fine a se stessa. È utile per tutti, è bello lasciare che la conoscenza possa seguire dei percorsi che non sono immediatamente ovvi come utili e che forse non lo saranno neanche mai, perché l'utilità è una delle possibili applicazioni, non la sola. Quindi, come vedete, il momento del farsi del sapere scientifico è un momento completamente diverso da quello che noi ci immaginiamo. Cioè ci sono in gioco una serie di necessità ed una serie di tensioni anche morali, perché quando andrete a leggere il capitolo in proposito scoprirete che spesso e volentieri sui fondamenti delle scoperte scientifiche della prima ora vengono poi formulate delle regole, delle norme, dei tentativi di leggi e tutta una serie di cose che dimostrano come questo fosse un movimento culturale profondo e piuttosto coerente. Non c'era da una parte l'attività legislativa, dall'altra l'attività scientifica, dall'altra l'attività politica. Era un modo piuttosto confusionale di costruire l'essere del sociale, quindi era un modo piuttosto notturno, se vogliamo tornare alle categorie di Diurno di cui parlavamo la settimana scorsa, senz'altro non così diurno come pretendiamo che sia oggi. Però di fatto quello che ne viene fuori cos'è? Che in sostituzione della vecchia forma di autorità, che era appunto un'autorità basata sulla tradizione, noi ci troviamo un nuovo pensiero che fonda le sue affermazioni sul riscontro empirico, sull'esperimento, sulla prassi scientifica, confrontabile, affidabile e replicabile. Okay? Quindi da questo punto qui nasce effettivamente quella che sarà la scienza della modernità, per molti versi. Cominciano a farsi una serie di scoperte sempre più rivoluzionarie, sempre più tecnologiche, evidentemente, e a un certo punto, verso il 1700, non a caso, nel momento in cui appunto si consolida la modernità e comincia l'illuminismo, si costruisce a posteriori la rivoluzione scientifica. Cioè, alla fine del Settecento si comincia a descrivere il 1600 come il secolo della rivoluzione scientifica. E questa viene costruita in modi sempre più stereotipi. Tant'è vero che improvvisamente che succede? La scienza rompe ogni legame con la religione. cosa che non è mai accaduta da nessun'altra parte nel mondo e che noi invece abbiamo compiutamente realizzato, no? Pensate per esempio a Zichighi, pensate a Odifreddi, pensate alla Hack e a tutti i nostri scienziati che continuano a volerci dimostrare che Dio non esiste, fraintendendo clamorosamente i piani della spiegazione. Non è un problema di descrizione o di dimostrazione, come vi dicevo l'altra volta, la fede è esattamente il contrario, cioè tu credi in qualcosa di indimostrabile e non accetterai mai che qualcuno ti dimostri, anche perché non vedo come puoi dimostrare oggettivamente che Dio esiste o meno, al di là di tante cose. Prego.
Zichighi è profondamente cattolico.
Sì, Zichighi infatti non ce lo dovevo mettere, ne sono sbagliato. Non parlavo della Hack e di Odifreddi fondamentalmente. Mi correggo, non c'è Zichighi effettivamente. Tant'è vero che ci sono anche, in risposta a questo atteggiamento, una serie di altri scienziati, come appunto Zichighi e tanti altri, Paoli e via discorrendo, che invece riscoprono un legame estremamente intenso con la religione. Però comunque vi dicevo appunto questo discorso, la nostra scienza piano piano si separa da tutto questo universo e si costruisce come sapere oggettivo. Che vuol dire questo? Tornando a quello che abbiamo detto fino ad ora. Vuol dire che in qualche modo perde di vista il fatto di essere una conoscenza parziale. Dimentica di aver messo a punto dei letti di Procuste e scambia la sua visione del reale per il reale. Questo è il grande problema della scienza con la quale stiamo convivendo oggi, ovvero sia che non ricorda più di essere frutto di una visione parziale, di una serie di strategie che comunque hanno un margine d'errore intrinseco, ma pretende di dire la verità sulle cose. Pretende che ciò che lei dice sia effettivamente ciò che esiste nel mondo. E questo ci crea non poche difficoltà, come abbiamo visto. Perché dobbiamo ricordarci una cosa con Morin, tanto per raccapezzare un po' i vari fili della questione. Se il nostro sapere è un sapere parziale, non può esistere un sapere scientifico preciso. Questo è il punto centrale della questione. Cioè, se il sapere dell'uomo è comunque un sapere che si origina da una scelta primordiale, che è quella che abbiamo visto con Weber l'altra volta, vi ricordate? Una sezione finita dall'infinità priva di senso. Allora, come può una sezione finita pretendere di poter descrivere l'infinità? Non lo può fare. Quindi la nostra scienza, per quanto precisa, per quanto attenta ai millesimi, ai decimali, anzi, ma magari millesimi, stiamo a sfilze di decimali che non finiscono più ormai, ma comunque non sta descrivendo la realtà com'è. Sta descrivendo la realtà come se l'è costruita attraverso tutta questa serie di passaggi. E quello che è interessante è che è arrivata ormai a un livello nel quale è in grado di smentirsi da sola, come credo vedremo nella prossima parte della lezione. Che ora è, scusatemi?
Le
12:10, sì, facciamo un altro piccolo break che mi pare ci stia abbastanza bene.